Cos'è il laboratorio di libero pensiero? È un tentativo di mantenere viva una piccola fiamma, un lumicino per la riflessione, per la cultura della cura e la società. Opportune arrivano queste parole di Silvia. Mi dispiace che l'esperienza di slow nursing sia finita. Porre al centro della riflessione ciò che per tutti è di importanza vitale poteva essere la via per cogliere chiaramente la relazione fra teoria e prassi e quindi per la rinascita del desiderio di una buona politica. Perché resto convinta che allargare l'area della consapevolezza e dell'impegno, e quindi il senso lato della politica, nei modi che ciascuno ritiene più opportuni, sia essenziale. Vedo profilarsi all'orizzonte un periodo difficile. La riorganizzazione dell'economia, conseguente alla crisi, e la presenza crescente della tecnologia nelle nostre vite richiederebbero la capacità di esaminare e discutere in modo approfondito le nostre priorità e di compiere scelte coerenti. In questi mesi ci siamo ripetuti che dovevamo guardarci da un ritorno a quella normalità che era stata concausa di tanta sofferenza e di tanta paura. Ci siamo detti che non saremmo ricaduti negli stessi errori e che non ci saremmo lasciati ingannare. Oggi sembriamo già voler rimuovere tutto. E riprendiamo le nostre abitudini, rinviando il tempo in cui ci assumeremo la responsabilità della cura di noi stessi, della nostra comunità, del nostro ambiente.
Laboratorio di libero pensiero. Incontri web. 29 maggio 2020. Alberto Madricardo. La filosofia è una medicina?
Usare della medicina in un tempo come questo è necessario. Ma è bene non dimenticare che l'identificazione tra filosofia, politica e medicina non è priva di pericoli. Forse proprio in tempi come questi, in cui la medicina e la cura dei corpi sembrano avere l'ultima parola, è necessario riproporre una definizione certo non attraente della filosofia. Non conforto, non riequilibrio e guarigione, non ricerca del benessere, ma ardua e incondizionata ricerca del vero.
Titolo di Madricardo è suggestivo.
La filosofia è una medicina? E se la filosofia non è medicina, allora forse c'è una malattia da curare. E quale tipo di malattia intende curare la filosofia? Ma questa medicina va bene per tutti? O solo alcuni possono beneficiarne? E chi si avvicina alla filosofia? Vuol dire che è malato? Oppure, la filosofia è uno strumento, una via per liberarsi dalle tenebre, dalla caverna, per raggiungere la luce, la conoscenza? La parola ad Alberto.
Allora, io rispetto all'impostazione iniziale ho dato una declinazione un po' diversa alla mia comunicazione.
Perché avrei dovuto ripetere quello che ho scritto nel contributo che ho mandato, che ho dato alla raccolta dei contributi, appunto, che di materiali del convegno di Slow Nursing. Quindi ho preferito, in qualche modo non risponderò a tutte le domande di, o almeno non direttamente a tutte le domande di Luciano, ma cercherò in qualche modo anche, però, anche se non direttamente, e cercherò di affrontare il problema del rapporto tra filosofia e medicina, che è un rapporto che è nato subito, insomma, diciamo fin dalle origini sia della filosofia sia della medicina. Abbiamo un fenomeno, diciamo, molto rilevante nello sviluppo della civiltà greca, che è quello della crescente importanza, rilevanza dell'anima. Non è sempre stato così. In Omero, diciamo, i defunti avevano una vita residuale nell'Ade. Quando Ulisse scende nell'Ade e incontra Achille, beh, Achille è soltanto una pallida ombra che tra l'altro si pente di avere preferito a una vita lunga e anonima una vita breve e gloriosa, quando è posta l'alternativa tra le due possibilità. E quindi, diciamo, per quanto nell'età omerica l'anima è ancora una pallida eco nella memoria, diciamo, della vita corporea dell'individuo. Ma dopo alcuni secoli vediamo che le cose cambiano e che, diciamo, l'importanza dell'anima cresce, in quanto non è più una mera reminiscenza che sopravvive, no? Come qualcosa che vive nella memoria ma non ha una vita propria. Perché tanto il pensiero greco, la civiltà greca, ha fatto dei grandi passi in avanti e ha cominciato a considerare le cose, diciamo, non più soltanto nella loro fenomenicità esteriore, ma cercandone l'intimo principio, l'archè. E quindi anche riguardo al tema, diciamo, del rapporto anima-corpo, l'anima assume la rilevanza di un archè, di un principio, il principio che regola tutte le parti del corpo, le tiene insieme, le armonizza. Quindi con questa idea che l'anima non sia soltanto una reminiscenza morta, diciamo, della memoria, ma che sia il principio vitale che armonizza il corpo, perché i greci stavano realizzando questo concetto fondamentale della loro civiltà, che è quello dell'armonia, no? Soprattutto Pitagora e pitagorici. L'armonia è la consonanza delle parti, l'equilibrio delle parti, che sono tenute insieme proprio da un principio che le tiene insieme, appunto, che questo principio è l'archè. Questo vale sia per l'universo che per il corpo. Quindi abbiamo una crescente rilevanza di questo principio interno dei fenomeni che assume il ruolo di regolatore. Ecco allora che per questo spiega
come mai l'anima diventa sempre più importante, e quindi nello sviluppo del rapporto del corpo-anima, che prima era squilibrato in favore del corpo in epoca omerica, quando ci avviciniamo all'epoca classica assume un rilievo sempre maggiore, e quindi anche la cura, l'interesse, la ricerca riguardo a questo principio interiore delle cose. E questa è la filosofia. Quindi diciamo che nella civiltà greca rilevanti sono allo stesso tempo sia il corpo sia l'anima. Per i greci il corpo è sempre stato molto importante e addirittura lo associano, la bellezza del corpo è associata alla interiorità, alla bellezza morale, per cui i caloica e i agathoi sono i belli e i buoni, cioè si è buoni quando si è belli. Non è, il brutto generalmente è considerato anche cattivo. Questo rapporto sarà rovesciato quando entra in campo Socrate, notoriamente brutto, che però ha una bella anima, e allora la situazione si complica, cioè questo rovesciamento di rapporto, quindi la, la bontà non è più necessariamente associata alla bellezza, però per i greci rimane sempre questo rapporto tra corpo e anima. L'interesse che loro hanno per il corpo è certamente molto grande e quindi e lo manifestano anche nelle scuole filosofiche, per esempio nella scuola pitagorica, c'erano delle prescrizioni molto rigorose che riguardavano sia il corpo sia la formazione dell'anima, perché entrambi, si diceva, dovevano essere portati nella loro massima manifestazione, nella loro massima perfezione, per poter realizzare la pienezza dell'uomo. L'idea della paideia è proprio questa, cioè l'idea di uno sviluppo armonico di corpo e anima che permette all'individuo di realizzare pienamente se stesso. Quindi la medicina, come cura del corpo, ha una grande importanza in tutta la civiltà greca, e i medici avranno una grande notorietà, anche popolarità. I medici sono come delle, insieme ai sofisti, no, anche i sofisti, i filosofi, che poi appunto verranno, tutti i filosofi si chiamavano sofisti, poi però il termine ha assunto un'accezione negativa in seguito, anche per il fatto che Platone, eccetera, ha preso posizione contro di loro. Ma i sofisti erano come delle star, come delle giravano per le città e avevano un grande seguito. Le persone accorrevano in massa ad ascoltare i sofisti, e così anche avveniva in qualche modo per i medici, i quali giravano per le città e erano anche molto ben remunerati, come tra l'altro anche i sofisti. E infatti vi leggo questa citazione di Jacques Jeanne: la carriera di un medico, vi ho mandato la scheda, potete trovare anche, diciamo, il testo da cui ho tratto la citazione, scrive Jeanne, la carriera di un medico nell'antichità era diversa da quella di un medico moderno, il quale, una volta installato nel proprio studio, in generale non si allontana più oggi. Nel corso della sua carriera, il medico greco invece poteva esercitare in diverse città, in veste sia pubblica che privata. Come i grandi sofisti, i grandi medici viaggiavano molto per perfezionare la loro esperienza medica e anche per trarre beneficio dalla loro celebrità. Quindi erano come delle star, come dicevo, dei grandi comunicatori che attiravano non meno che i sofisti le persone, perché appunto la cura del corpo e quella dell'anima erano considerate complementari. Però nello sviluppo della filosofia greca e poi anche nella pratica, diciamo, filosofica, perché la filosofia antica, a differenza di quella moderna, era prima di tutto, che è soltanto, diciamo, o prevalentemente una filosofia pensata, per i greci la filosofia era una pratica di vita quotidiana. Chi abbracciava la filosofia lo faceva non solamente per leggere dei libri o per farsi una cultura, come diremmo noi oggi, ma per imboccare una strada verso la felicità attraverso appunto la filosofia. E quindi da questo punto di vista si instaura proprio una specie di complementarietà tra la cura del corpo, quindi la medicina, anzi più in generale la ginnastica, che era un aspetto fondamentale della paideia, che riguardava non solamente in senso stretto la cura del corpo, come dicevo, non era solamente la ginnastica, ma era proprio un'educazione del corpo all'armonia, alla completezza. Ecco, che però si viene a manifestare sempre più chiaramente con il crescere dell'importanza appunto dell'anima una forma, un rapporto di analogia, ma di complementarietà, analogia, ma anche di distinzione, di asimmetria tra il corpo e l'anima. Il corpo viene visto non più, non solamente come, diciamo, base e diciamo, spazio fisico abitato dall'anima, ma è visto anche come prigione. A volte viene visto come prigione, come carcere, lo dice anche Platone, no? Giocando in un passo famoso, giocando sulla assonanza tra soma e sema, dice che il soma, il corpo, è il sema, la prigione dell'anima, ispirandosi a una tradizione orfica. Quindi c'è un elemento anche, un aprirsi di una ostilità anche, di una distinzione e addirittura di una ostilità tra corpo e anima. Il corpo è sì, diciamo, abitato dall'anima, poi nella teoria della pitagorica che viene anche ripresa da Platone, l'anima si incarna in diversi corpi fino a che raggiunge, non solo umani ma anche animali, fino a raggiungere la sua perfezione, e ogni volta che avviene questo passaggio, la metempsicosi, no? Ogni volta che avviene questo passaggio si ha o un miglioramento verso, diciamo, il momento finale in cui l'anima si libererà dal corpo, oppure un peggioramento, nel senso, se l'anima non ha vissuto bene, per cui andrà ancora più ad affogare in un corpo meno nobile di quello in cui ha vissuto la vita precedente. Quindi c'è una possibilità per l'anima di ascendere o discendere a secondo di come abbia vissuto una vita, la vita in cui momentaneamente o temporaneamente ha condotto a termine un'esperienza vitale, insomma, diciamo così. Ecco, c'è un rapporto che viene a definirsi quindi problematico tra corpo e anima, sempre di più, in un dualismo che poi attraversa tutto l'Occidente, tutta la nostra storia, e giunge, diciamo così, fino a oggi, no? Un dualismo tra corpo e anima, tra mente e fisico, che segna profondamente tutta la nostra esperienza, il nostro pensiero, la nostra elaborazione anche della scienza, e tutto avrà conseguenze veramente incalcolabili questo presupposto, ma anche una asimmetria, nel senso che quindi ostilità, ostilità in certi casi, opposizione, ma anche complementarietà che permane, perché il corpo viene anche visto come uno strumento dell'anima. Ecco, mentre l'anima è il fine, lo strumento è il mezzo. C'è un passo che adesso, breve passo, che adesso vi leggo, di Platone, il quale è nell'Alcibiade primo, nel dialogo che si chiama Alcibiade, perché se ne sono due, Alcibiade primo e Alcibiade secondo, questa citazione è del primo dei due dialoghi intitolati, dedicati ad Alcibiade, e Platone dice: non potendo il corpo dare ordine a se stesso, ma essendo lui, non potendo il corpo dare ordine a se stesso, ma essendo lui a riceverne, l'uomo non può essere se non anima. Cioè vuol dire che il corpo, non potendosi dare ordini, non essendo automaton, cioè non essendo automa, no? Capace di muovere se stesso da solo, ha bisogno di ricevere gli ordini dell'anima, e quindi non può vivere da solo. Quando non c'è più l'anima, muore, si disgrega, e quindi l'uomo non può che essere essenzialmente anima. Questa affermazione di Platone risolve in modo drastico, afferma in modo drastico il primato dell'anima sul corpo, e quindi della filosofia sulla medicina. Peraltro ci sono, la medicina continua la sua storia, la sua vicenda, no? È una tecne, cioè è un sapere strumentale, finalizzato a ottenere risultati pratici, la salute, mentre la filosofia è la scienza, è la disciplina che si occupa di definire i fini, per esempio che cos'è la salute, mentre la medicina lo dà in qualche modo per scontato, no? Quindi la filosofia, per tutte le tecnite, tutte le tecniche, è la disciplina speciale che si occupa, mentre le tecniche si occupano di realizzare efficacemente degli scopi, di come si realizzano questi scopi, questi fini, la filosofia indica questi fini. Ecco la differenza. Allora, però la medicina vive in un rapporto in qualche modo simbiotico, diciamo così, no? Di simbiosi con la filosofia, si arricchisce delle articolazioni dei pensieri filosofici e sulla base di questi però fonda un proprio ambito, un proprio campo, che è appunto il campo della medicina, con delle proprie elaborazioni originali. Per esempio, io ho citato nella scheda che vi ho proposto due grandi medici antichi, i più famosi probabilmente, Ippocrate e Galeno, che vivono a distanza di alcuni secoli l'uno dall'altro, ma entrambi partono dai presupposti filosofici, ma riescono, dedicandosi costantemente alla pratica. È molto importante la pratica della medicina, perché la medicina è una disciplina anche empirica, no? E quindi ha una sua storia autonoma, per quanto sempre collegata, sempre connessa, in simbiosi, diciamo così, con la filosofia. Ecco. Ecco, nella ultima cosa vorrei ricordare quello che dice Platone a proposito della filosofia, no, proprio per segnare questa netta separazione che c'è tra anima e corpo, pur essendo entrambe commiste durante la vita, la famosa affermazione di Platone che filosofare è prepararsi a morire. Non nel senso di finire, lui la intende, ma nel senso che di mettere l'anima nella condizione di aver raggiunto una tale perfezione da potersi staccare definitivamente dal corpo, considerato appunto come materia, quindi essendo materia certamente formata, ma una materia, perché la materia per Platone è sempre segnata dal caos, no? Non può essere completamente ordinata, non può essere mai, per quanto sia perfezionabile, completamente ordinata e armonizzata, quindi mantiene in sé un residuo ribelle di resistenza alla sua formazione perfetta. Allora, vi leggo questa citazione, un'altra breve citazione di Anthony Long, anche questo il testo l'ho segnato, se voi siete interessati l'ho segnato sulla scheda, e Long dice: l'analogia e il contrasto tra anima e corpo, una volta impostati in questo modo, hanno poi definitivamente modellato la filosofia greca. Hanno dato un taglio definitivo, un'impostazione, un orientamento definitivo alla filosofia greca, io aggiungerei non solo, anche al nostro pensiero, allo sviluppo della nostra civiltà. Passando diciamo a un'altra età della nostra storia, dell'evoluzione della nostra civiltà, vorrei ricordare quanto dice Michel Foucault a proposito della medicina del XVII e XVIII secolo. Anche qui la medicina è profondamente segnata, è profondamente influenzata dallo spirito del tempo, no? Come si dice, come anche la filosofia lo è, ma è segnata in particolare e orientata da pensieri filosofici, da un approccio filosofico fondamentale. Questo approccio filosofico fondamentale fa sì che nella medicina del secolo XVII e XVIII l'interesse dei medici si rivolgesse essenzialmente alla malattia. Cioè, che questo vuol dire che la disciplina medica in questi secoli è ancora una disciplina classificatoria, cioè si basa sulla determinazione delle malattie attraverso la loro definizione, attraverso i sintomi fondamentali che presentano, e quindi il medico è interessato nel suo intervento sul malato, non tanto al malato, che è considerato inessenziale, una specie di sottofondo in cui emergono i sintomi e poi dai quali il medico trae la sua diagnosi, cioè trova la malattia da cui il paziente è affetto. Quindi è interessato alla malattia essenzialmente. Infatti, dice Foucault, paradossalmente il paziente non è, rispetto a ciò che soffre, che è un fatto esteriore. Cioè è un fatto, il paziente è un essenziale. Quello che conta è la letteratura medica non deve prenderlo in considerazione, che per metterlo tra parentesi. Non è il fatto patologico a funzionare rispetto alla vita come una contronatura, ma è il malato rispetto alla malattia stessa. Cioè è il fattore di disturbo non è la malattia, è il malato. Perché quello che conta per il medico è isolare nel malato la malattia e darle, diciamo, la propria definizione, e quindi, dice Foucault, il suo riconoscere e far emergere il suo, cioè praticamente il conoscere del medico non è una conoscenza, è un riconoscere quello che sa già nel corpo del malato. Quindi egli ricerca, è un approccio essenzialista. Il medico va alla ricerca dell'essenza della malattia e una volta che la identifica, la riconosce, interviene su di essa. Quindi abbiamo poi da questo abbiamo un crescente autonomizzarsi, pur mantenendo la medicina dei paradigmi, dei concetti, delle idee filosofiche di fondo a farle da base, però la medicina si arricchisce progressivamente di esperienza e quindi l'esperienza agisce nel senso che dilata e adatta a sé gli schemi ideali che le vengono applicati. E come, diciamo, la teoria filosofica che sta alla base della medicina, potremmo paragonarla a un vestito nuovo che un corpo indossa, ma che poi si adatta al corpo. Praticamente alla fine, quando il vestito è diventato vissuto, quasi non se ne riconosce più la forma originaria perché si è adattato completamente al corpo. Così un po' avviene nella pratica medica, che quindi è una pratica che si arricchisce e si carica sempre più di carica i suoi schemi di pensiero di esperienza. Gli schemi di pensiero però sono indispensabili, la medicina non può essere una scienza soltanto empirica, cioè, o meglio può anche esserlo, ma non è più la medicina, è una pratica, una pratica solamente effettuata sulla base di esperienza, ma manca della capacità di cogliere lo spessore dei fenomeni, no? Di vedere le cose, diciamo, anche nel controluce degli schemi che le pongono, i fenomeni che li pongono in risalto. Quindi il mantenere la teoria consente, ha una sua, cioè, per un verso, la teoria schematizza e riduce la complessità del reale, ma per un altro verso ci concede una maggiore libertà nei confronti di questo reale, perché noi non siamo schiavi solamente di ciò che ci appare momento per momento, abbiamo una visione panoramica che è appunto quella teorica. Il rapporto evolutivo tra esperienza e teoria è un aspetto fondamentale di tutte le discipline ed anche della medicina in particolare. Bisogna dire che la conoscenza che noi abbiamo del mondo nasce da un bisogno che abbiamo di conoscere noi stessi, è un'espansione della conoscenza di noi stessi, no? Diceva Eraclito, ho indagato me stesso, ma Eraclito dall'indagine su se stesso è arrivato a esprimere una conoscenza anche del mondo, partendo dal principio di sé è arrivato a questo. E quindi la conoscenza interiore può crescere fino a crescendo incontra il mondo e vuole appropriarsene, vuole interiorizzarlo, ma per interiorizzarlo deve esteriorizzare se stessa, cioè deve cogliere in sé l'esperienza, cioè qualcosa che non deriva solamente da se stessa ma anche dall'analisi, dal rapporto con la realtà, dall'analisi della realtà, dal rapporto con la realtà. Quindi passa dall'interiore, diciamo, sempre più verso l'esteriore, e il punto di passaggio del momento in cui il soggetto, lo scienziato, diciamo, è alla ricerca di sé, al momento in cui è alla ricerca del mondo, è un momento indefinibile. Entrambi i momenti, non si può mai identificare l'esatto momento, l'esatto punto in cui l'incontro col mondo, l'espansione nel mondo determinata dall'esigenza di conoscere sé passa invece nell'esigenza primaria di conoscere il mondo e di conoscere l'altro, e quindi attraverso l'altro anche sé, il mondo altro sé. Ecco, questo passaggio, questo passaggio l'ho detto perché il nostro corpo è parte del mondo. Cioè, quando parlo del mio corpo, appunto dico il mio corpo, dico anche io, ma quando dico io non sto parlando del mio corpo, o perlomeno non sto parlando soltanto del mio corpo. Il mio corpo è qualcosa che io identifico come mio, quindi che io aggiungo a quell'io che io sono. Ecco che appunto la medicina realizza sempre di più questa conoscenza del corpo come conoscenza dell'altro che noi siamo, che ciascuno di noi è. Il corpo è l'altro che ciascuno di noi, che io sono per me. Sono io, le mie braccia sono le mie, si muove tutto secondo la mia volontà, però sono io che li muovo, appunto, sono io il motore, come esattamente diceva Platone, che il corpo esegue e l'anima comanda. Ecco, allora questa affermazione mi permette di introdurre l'ultimo passaggio della mia proposta, della mia comunicazione, che riguarda appunto il rapporto tra i diversi linguaggi, le diverse ambiti di ricerca. I diversi ambiti di ricerca sviluppano, diventano oggettivi, cioè assimilano, si caricano, si arricchiscono di esperienze e per esprimere, raccontare, definire queste esperienze devono inventare nuove parole, nuovi concetti, nuove, nuove definizioni, nuove descrizioni. Queste acquisizioni che sono settoriali possono diventare però di carattere generale, cioè non solo allora la, per esempio, la filosofia fa da base alla medicina, ma anche la medicina è un grande serbatoio di immagini, di concetti, di esperienze che la filosofia può usare, di metafore che la filosofia può usare arricchendo il proprio linguaggio. Ecco allora che nel più andiamo verso la maturazione delle diverse discipline, e la medicina ha raggiunto un notevole grado di maturità, di autoconsapevolezza, anche le, diciamo così, le discipline pratiche, le discipline tecniche, le discipline che hanno come fine obiettivi concreti da raggiungere, si arricchiscono di consapevolezza e diventano esse stesse produttrici di nuove idee, di nuove descrizioni, di nuove acquisizioni, di nuovi guadagni di linguaggio che arricchiscono tutto il quadro dell'espressione umana, cioè e quindi anche la filosofia non è più soltanto diciamo quella che dà legittimità alle discipline perché le legittima attraverso la verifica dei loro presupposti. No, non è, la filosofia non è il giudice soltanto, il giudice supremo a cui le diverse discipline, tra cui la medicina, chiede di essere legittimata, ma è essa stessa tributaria delle discipline settoriali delle diverse scienze, dalla fisica alla chimica alla medicina appunto, eccetera eccetera, all'economia, alla musica, alla matematica, eccetera eccetera, che certo hanno sviluppato delle filosofie settoriali, per cui esiste oggi una filosofia della medicina anche ben supportata con molti contributi, con molti soggetti, con molti esperti che si dedicano a questa disciplina, no? Come ci sono altre filosofie, la filosofia dell'economia, eccetera, eccetera. Ma dovremmo pensare anche, direi, a esplicitare questo rovesciamento, per cui non è necessario solamente che abbiamo una filosofia della medicina, ma direi anche, è interessante, che i principi della medicina e l'esperienza della medicina e il linguaggio della medicina, con tutta la sua ricchezza e tutte le sue, diciamo, le articolazioni che le sono state consentite di raggiungere attraverso la sua esperienza, possa essere ricondotta nella filosofia. Ecco allora che la mia finale proposta da discutere, da chiarire, evidentemente da ulteriormente da discutere, è quella che non ci siano solamente filosofia dell'economia, filosofia della matematica, filosofia della fisica, ma che ci siano anche delle medicine, che ci sia anche una medicina della filosofia, una economia della filosofia, eccetera, rovesciando il rapporto, in modo che la filosofia stessa possa non solamente giudicare i fondamenti legittimi teoretici delle diverse discipline, ma anche arricchire se stessa su un piano di parità, perché ormai filosofi sempre più siamo tutti, e quindi questa distinzione tra il filosofo di professione e gli altri che non sono filosofi può essere ridotta, quantomeno ridimensionata, sulla base di una volontà di dialogo alla pari, per cui non c'è un giudice e un giudicato, ma entrambi sono in dialogo tra linguaggi e tra i linguaggi e tra le esperienze e la filosofia l'uno con l'altro, per arricchirsi. Grazie.
Grazie Alberto. Apriamo la discussione. Chi si avvicina alla filosofia è malato?
Allora, chi si avvicina alla filosofia Sì, è malato nel senso che, non malato nel senso stretto del termine, è malato se intendiamo la malattia come carenza di qualcosa. Allora, se effettivamente chi si avvicina alla filosofia manca di qualcosa, cerca qualcosa che non sa ancora che cos'è, ma comunque la cerca. Ma è così che si deve cercare, no? Si cerca quello che ancora non si sa, perché quello che si sa già che cos'è, in realtà non si cerca solamente in senso fisico, ma non in senso radicale, come lo intende la filosofia, per cui io cerco qualcosa e mentre lo cerco, cerco di capire che cosa sto cercando. Quindi in questo senso è malato, cioè nel senso che gli manca qualcosa, non è compiuto, non è perfetto, non è soddisfatto di se stesso.
Ci accorgiamo che ci manca qualcosa.
Sì, non sappiamo che cosa, no? Questo è un po' l'angoscia, no? Dice Heidegger che l'angoscia è qualcosa che ti interroga, ti provoca, ti si avvicina, ed è qualcosa di che proprio non si lascia definire, è un senso di mancanza. E così si comincia, dal non sapere che cosa si sta cercando, ma di aver bisogno di cercarlo.
E la filosofia va bene per tutti o è solo dedicata ad alcuni?
Non è dedicata ad alcuni, è dedicata a tutti, ma alcuni solamente la raccolgono, la imboccano la strada della filosofia. La strada della filosofia non esclude nessuno, ciascuno può escludersi, ma la filosofia non esclude nessuno.
Il connubio con la salute, no? Fin da sempre il giuramento di Ippocrate di rispettare nel pieno, in maniera completa tutta la persona. Quindi mi interessava questo connubio tra salute e filosofia, anche perché la medicina iniziale, se non vado errato, era proprio, come diceva lei, anche molto basata sulla parola, prima ancora che ci fosse la psicologia, insomma. Ecco, quindi, non so, ai giorni d'oggi, come possiamo farci contagiare, usiamo questo termine negativo, in senso positivo, si parla di meditazione, si parla di, attenzione al pensiero, di esercitazione a questo, addestramento. Ecco, come possiamo farci positivamente, aiutare dalla filosofia e avere un atteggiamento resiliente, ecco.
Allora, innanzitutto la domanda sul tema della salute, no? Il tema della salute, l'etimologia è molto vicino a quello della salvezza. Salus in latino vuol dire sia salute che salvezza. Collega chiaramente la filosofia alla medicina, però c'è una distinzione, direi, io farei una distinzione tra salute e salvezza. La salute è, uno stato di benessere, di completezza, di pienezza fisica, che si raggiunge in certe condizioni, il corpo, che riguarda essenzialmente il corpo. Certo, si parla anche di salute dell'anima, però è una metafora, è presa dal corpo. Ecco, appunto, sempre per questi scambi che avvengono nel tempo tra cura dell'anima e cura del corpo, si prestano i termini, si prestano le espressioni, e quindi questo è un caso, la salute come salute dell'anima è una metafora. Ecco, ma la salvezza invece, cioè voglio dire, riguarda il corpo, riguarda qualcosa di relativo. Invece la salvezza ha un afflato diverso, ha una radicalità diversa. Certo, la salvezza può essere la salvezza del naufrago, no? Ma in termini filosofici la salvezza, e anche religiosi, la salvezza è la salvezza eterna. Cioè il passaggio da una dimensione di transeunte una dimensione, diciamo, temporale in cui c'è la morte, c'è il degrado, eccetera, e a una condizione invece in cui si è salvi, si è ormai liberati dalle affezioni negative che riguardano il corpo, e quindi la salvezza può essere solo dell'anima in senso pieno. No. Poi l'altra cosa, la filosofia può aiutare? Mi pare di ricordare, no? La filosofia, ecco, io penso che la filosofia non possa aiutare, perché se la intendiamo non semplicemente come una specie di esercizio psicologico, la filosofia non aiuta perché pretende di essere non il mezzo, ma il fine. Quindi se uno imbocca la via della filosofia deve, secondo me, deve aver chiaro che la filosofia non porta da nessuna parte se non a se stessa, e il fine è la filosofia stessa, non accetta di essere finalizzata. Le altre discipline sono, appunto, sono tecniche, quindi c'è anche la psicologia è una tecnica, a differenza della filosofia, nel senso che appunto la psicologia è appunto finalizzata a, anche la psicanalisi, no? È finalizzata alla restaurazione di una condizione di salute, di equilibrio interiore, eccetera, eccetera. Queste sono tecniche, ma la filosofia non è questo. La filosofia è, diciamo, una ricerca integrale di ciò che la ricerca di ciò che non sappiamo ancora cosa sia. Ma lo cerchiamo proprio perché non sappiamo ancora cos'è, e quindi pretende di essere fine e non mezzo.
La differenza tra fine e mezzo, anche se c'è una meta psicologia anche che aiuta, e si è visto che è uno stile di vita, in realtà, come dire, rinforza le difese immunitarie, no? E quindi ha una sua funzione in qualche modo anche sul mezzo, quindi era questo un po' l'idea che
sì, sicuramente.
In questo c'è qualcosa da integrare.
Sono d'accordo, ci sono la filosofia, la pratica, diciamo la vita filosofica può avere sicuramente degli effetti positivi anche sul piano, diciamo, del benessere, perché chi si dedica alla filosofia in generale eviterà di dedicarsi ad attività pericolose o comunque squilibranti, no? Non si concederà agli eccessi, ma cercherà di mantenere un equilibrio per far sì che la sua mente sia sempre limpida e aperta. Quindi questo avrà sicuramente anche degli effetti positivi sul corpo, certamente, ma solo effetti indiretti. No. Devo dire che però in certi casi può avvenire, per essere proprio più onesto, diciamo più esauriente, che in certi casi la ricerca filosofica o la ricerca comunque del senso, ecco, può essere così radicale, così senza porsi limiti, che può condurre anche a forme di malattia. Cioè, e la malattia a volte può essere ricercata, addirittura ricercata, per mettere la persona in una condizione speciale, particolare, per cui riducendosi nella malattia, diciamo, la percezione normale del mondo, o cambiando la percezione normale del mondo, questo consente a chi sta ricercando di fare delle esperienze inedite, di raggiungere punti di vista che prima non aveva mai sperimentato, da cui non aveva mai guardato le cose, e quindi la malattia può essere anche un'occasione di apertura di nuove prospettive di conoscenza. Sì, anche questo.
Dal male nasce il bene, ok.
Sì.
Beh, innanzitutto grazie, interessantissimo. Ho preso molti appunti, anche se come mia abitudine, anche se so che Luciano sta registrando tutto, per cui potrò rivedere il suo intervento. Soltanto questo. Allora io sto concludendo una scuola un po' particolare a Milano che si chiama Filo, forse lei la conoscerà, come è stata una scuola Filo, Philo a Milano, è stata fondata dal professor Romano Madera e dal professor Luigi Tarca, Luigi Vero Tarca, ecco.
Chi li conosce? Loro li conoscono, sì.
Li conosce, è vero, perché sono passati per Ca' Foscari entrambi, beh, poi Tarca è appena andato in pensione da poco. E la loro particolare proposta si basa su un passaggio che mi ha colpito appunto della sua relazione, nel punto dove appunto lei ha detto che per i greci la filosofia era una pratica di vita quotidiana. E la proposta di questa nuova scuola è quella di riprendere la filosofia come una pratica di vita quotidiana, e questo potrebbe anche agganciarsi all'intervento della dottoressa Principe, come la filosofia come possibilità, diciamo ancora, di cura di sé in senso ampio, la cura di sé di cui parla anche Foucault, mi pare. E qui in particolare Pierre Hadot si è molto interessato, rispolverando proprio quelle antiche pratiche filosofiche che erano non solo spirituali, perché comprendevano anche appunto esercizi, diciamo così, corporei, come anche la meditazione stessa si può definire, perché la meditazione, quella seria, consiste nel stare in una posizione particolare del corpo, per cui diciamo di fatto tutte le diciamo gli innesti, le innervazioni della colonna si vengono a calmare, ed è possibile appunto entrare in quella sorta di micro trance in cui così è possibile non soltanto ritrovare se stessi, ma eventualmente avere anche delle intuizioni, ecco, niente di magico, soltanto appunto ritrovando questa calma e questa centralità. E questa è un'esperienza molto fisica, lo posso dire perché sono stata in monastero, e per cui non parlo, diciamo così, di qualcosa che non ho fatto, ecco. Lei di questa proposta di Pierre Hadot, non so, ha qualcosa da dirci? La conosce?
La conosco, sì, la conosco.
Bene, immagino.
Stimo e apprezzo Pierre Hadot, però mi sento anche lontano dalla sua idea e anche da questa proposta di riprendere, diciamo, l'esperienza antica della filosofia come pratica quotidiana. E adesso spiego perché, rapidamente. Certo. Perché io sono un moderno, o anche tardo moderno o postmoderno, non so come vogliamo dire, e appartengo al mio tempo e non all'antichità, e mi spiego meglio ancora. Noi abbiamo realizzato la nostra filosofia moderna, ha cambiato l'approccio anche alla filosofia. E per me è fondamentale che la ricerca filosofica sia una ricerca della comprensione del presente. Cioè, e qui posso citare un passo famoso di Hegel, in cui Hegel dice: la filosofia non è altro che il presente tradotto in pensieri. La pratica che viene proposta, mi pare di capire, è una pratica che è rivolta alla conoscenza di sé. E questo era il mondo antico. Nel mondo moderno, cioè nel nostro tempo, il nostro compito, secondo me, è quello di conoscere il mondo, di definirci attraverso il nostro rapporto con il presente. Quindi, quando io non penso a me stesso in una condizione di isolamento, ma mi penso all'interno di questa situazione generale in cui vivo, E questo sono io, la situazione in cui sto vivendo. E stiamo vivendo tutti, e sta vivendo questo mondo. E cerco di cogliere di questo mondo, di questo processo in atto oggi, quelli che sono i caratteri essenziali. Quindi io mi sento realizzato, riconosco me stesso nei processi storici reali che stanno avvenendo in questo momento, in questo presente, e mi sento tanto più realizzato quanto più riesco ad afferrarli e a definirli.
Sono assolutamente d'accordo con lei, professore, perché è la linea anche della nostra scuola. Però per conoscere il mondo, e faccio sempre riferimento a un certo punto del suo intervento che mi ha colpito lo stesso, molto bello, dice che l'incontro col mondo e l'espansione del mondo, mi corregga se sbaglio, avviene nell'esperienza di conoscere sé e sconfina nella conoscenza del mondo stesso, cioè non è possibile una conoscenza di sé isolati da quello che è il mondo, che in fondo era la proposta che aveva fatto la psicanalisi, però indubbiamente errando da questo punto di vista, perché non è possibile la stessa psicanalisi che c'era al tempo di Freud, non è possibile oggi, perché viviamo indubbiamente in un modo diverso. Se certo. Allora il problema principale è l'isteria, adesso le nevrosi sono altre, ecco.
Sì, allora, tutto sta nel comprendere se noi dedichiamo le nostre conversazioni, nel caso della tua scuola, se le conversazioni sono dedicate a comprendere quello che sta capitando, quello che sta accadendo, certo. Allora sì, allora sono completamente d'accordo. Questa è la vita filosofica, parlare del mondo, parlare di sé attraverso il parlare degli altri. No? Questo è ciò che ci distingue, che ci contraddistingue in modo, secondo me, definitivo e insuperabile dagli antichi. Oh. Noi stiamo vivendo un'esperienza di apertura e di ricerca dell'universalità, cosa che gli antichi invece non facevano, perché gli antichi avevano bisogno di definire un rapporto con sé. Prima di tutto. Quindi la loro idea, la loro prassi è una prassi del chiudersi, no? non solo da parte degli epicurei che proprio teorizzavano la vita nascosta, il late biosas, no? Isolata dal mondo nel giardino con pochi amici, eccetera, eccetera, ma anche negli stoici che avevano in tutte le scuole, cioè tutto lo spirito dell'antichità è uno spirito di combattimento contro la realtà esterna. Perché evidentemente la quantità di esperienze e di rapporti che loro avevano non era così elevata, così qualitativamente anche complessa e grande come noi oggi abbiamo. Noi siamo più radicati nel mondo, siamo molto più radicati nel mondo. Il mondo è in noi, noi nel mondo. Quindi io direi che fare filosofia oggi è proprio veramente mettere in pratica questo motto hegeliano, cioè riuscire a tradurre il presente in pensieri. Come dico sempre, non ci sono domande stupide, solo possibili risposte stupide. Capito? Le domande non sono mai stupide. Le risposte possono esserlo.
Mi interessava quando dice che sarebbe interessante c'è da parte sua una volontà al dialogo alla pari tra discipline diverse. Sì. Ma a me sembra veramente impossibile. Cioè, mi sembra difficile. E quindi
è difficile. Quando proponiamo cose facili, proponiamo cose difficili qua.
Ecco, credo se mi chiedevo se questo dialogo potesse partire affrontando il tema o il rapporto fra teoria e esperienza e come queste due cose si incastrano, perché io non ho mai studiato filosofia e quindi partire dall'esperienza per discutere o dialogare con una disciplina completamente diversa, sì, che è quella della filosofia. Quindi mi chiedo come si fa. Ecco.
Benissimo, domanda giustissima. Allora, io penso che questo dialogo alla pari sia ovviamente molto difficile e quando l'ho pensato non sapevo neanche io che cosa, come effettivamente si sarebbe potuto sviluppare, ma così si procede, no? Cioè si definisce un quadro problematico non avendo la risposta, già le risposte predefinite, e si comincia a pensare come potrebbe avvenire questo dialogo, come potrebbe esserci un'economia della filosofia, o una che non sia semplicemente, per esempio, quella, la pratica di economizzare parole, no, di ridurre la comunicazione, di essenzializzare la comunicazione. Come potrebbe esserci una medicina della filosofia? Come la filosofia può guarire le proprie contraddizioni? No? Forse non arriviamo da nessuna parte. Forse dobbiamo dire, vabbè, niente, è stata una bella frase ad effetto, però può darsi che, insistendo a scavare su quelle che sono i caratteri essenziali, per esempio, dell'economia o della medicina, per riportarli a livello, ma non solo in generale, ma anche, per esempio, e questo si fa già, perché, come dicevo prima, i risultati ottenuti dalla medicina, dall'economia e da altre discipline sono saccheggiati dalla filosofia. La filosofia se ne appropria, no? Li usa, cioè ingrandisce, li incorpora nel suo linguaggio, diventano metafore. Guardate che tutti i linguaggi sono metafore di altri linguaggi. Tutti i linguaggi fanno così, tutti si alimentano di altri, no? Quindi noi procediamo in questo modo. Ecco, come potrebbe scaturire questo dialogo alla pari? Beh, è una cosa a cui devo pensare, perché in questo momento non so come fare. Ma è questo che mi interessa, proprio a partire. Cioè, io dico, se quando abbiamo la testa vuota e il vicolo cieco, è lì che bisogna stare, è lì che bisogna partire. Cioè, questo non è un modo elegante per non rispondere, ma è un compito al quale magari cercherò di dedicarmi, e se riesco ad arrivare a qualche risultato ve lo comunico. Ma tutti possiamo farlo, non solo io naturalmente.
Alberto, tu vuoi detronizzare la filosofia, perché è sempre stato detto che la filosofia tratta di tutto, mentre ogni disciplina tratta di se stessa. Quindi vuoi portare a livello democratico la filosofia con le altre scienze, e così?
Sì, è così, esattamente. Sì, perché non ne posso più di questa, diciamo, aureola di sacralità che circonda la filosofia, che per cui il filosofo. Io penso che oggi più che mai il filosofo è uno qualsiasi, siamo tutti. Certo, naturalmente ci vuole la filosofia, è anche difficoltà, è anche studio, è anche specializzazione. Però alla fine tutto ciò non vale se non ci riportiamo tutti allo stesso modo davanti all'ignoto e non ci comunichiamo gli uni con gli altri alla pari quello che ciascuno di noi ha capito, ha compreso, ha scoperto. La specializzazione delle discipline le ha portate a una aridità, ad una crescente incomunicabilità tra di loro, che rende difficile il momento in cui viviamo oggi. E questo lo dico proprio riferendomi a una situazione come quella di oggi e dei prossimi anni, in cui noi dovremo mettere insieme tutti i nostri saperi, tutte le nostre competenze, tutte le nostre scoperte, tutti i nostri pensieri, per risolvere il problema della sopravvivenza dell'umanità sulla Terra. Perché noi siamo in grave, estremo pericolo. Se non cambiamo rapidamente strada, il che vuol dire fare una conversione enorme, radicale, noi siamo condannati in poco tempo all'estinzione, perché l'ambiente naturale in cui oggi viviamo non ci supporta e non ci sopporta più. Ecco, questo è chiaro, insomma, è evidente. Noi siamo alla fine del ciclo dell'umanità, che potrebbe essere l'ultimo ciclo dell'umanità, la fine dell'umanità. O riusciamo a fare questa grande riconversione, per cui facciamo esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto, cioè non solo ritorniamo sui nostri passi, ma riusciamo a produrre qualcosa di nuovo, per cui i vantaggi della civiltà riusciamo a mantenerli, ma allo stesso tempo non li separiamo dagli svantaggi. Se non facciamo questo, noi siamo alla fine. Ecco allora che tutte le discipline, tutti i saperi, tutte le nostre esperienze, idee, pensieri, eccetera, devono imparare a cooperare, a stringersi insieme, a fungere, diciamo, da supporto gli uni con gli altri per farci vincere questa sfida che è la più grande, come ha detto il segretario delle Nazioni Unite ancora 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, che l'umanità abbia mai avuto. È quella che ci troviamo oggi, è la sfida climatica, non tanto, non solo quella della pandemia, questa è una sfida, diciamo, che passerà prima o poi, ma il cambiamento, la crisi climatica invece è qualcosa che avanza in modo inesorabile ed è prodotto da noi stessi, perché noi stessi siamo. Ecco, per esempio, questo, tematizzare questo vuol dire tradurre, cercare di cominciare a tradurre il proprio tempo in pensieri. Questo voglio fare i conti filosoficamente con questo. C'è ancora troppo poco pensiero filosofico su questo, c'è ancora troppo poco riflessione. Certo, ci sono gli ecologisti, gli ambientalisti, eccetera, hanno una competenza specifica. La filosofia dovrebbe mettere insieme tutte le competenze per creare una condizione in cui l'umanità possa vincere, avere le motivazioni poi per vincere, il senso di sé per vincere questa sfida e non lasciarsi andare nichilisticamente verso una fine che è annunciata.
Volevo dire una cosa di questo genere. Dopo la mia esperienza nel campo di studi di filosofia, per conto mio, la domanda principale non è tanto che cos'è la filosofia dove tutti quanti si affannano, no? Perché se noi chiedessimo che cos'è la medicina, allora la cominceremmo. Se noi chiedessimo a cosa serve la medicina, probabilmente riusciremmo a dare formare dei concetti più semplici. A questo punto dico che la domanda vera è a cosa mi serve la filosofia? Non che cos'è la filosofia, ma a cosa mi serve?
Non serve a niente.
No, attenzione. A cosa mi serve? Per conto mio serve, però mi serve nel senso che serve a darmi consapevolezza. Ho dei seri dubbi che possa servirmi, una volta che io sia consapevole, cosa fare. Perché cosa fare è un altro tipo di competenza, che a mio avviso non compete alla filosofia. Per me la filosofia è un connettivo di saperi, cioè è un qualcosa che mi dà la capacità di avere una visione universale fra i vari saperi, che poi mi danno quella consapevolezza, quella capacità, quella base per poter decidere, ma la decisione compete a qualcos'altro. Il che fare compete a qualcos'altro, a mio avviso. E l'importante è che la filosofia, per me la filosofia è qualcosa che riesce a mettere assieme l'economia, l'etica, la fisica, la fisiologia, la medicina, cioè tutte quelle cose che mi servono per vivere, per avere una vita felice alla fine, no? Perché se poi vado a vedere anche una cosa trasversale a tutti, a meno che qualcuno, quelli che hanno rinunciato alla possibilità di avere una felicità interna per cui puntano tutto su qualcosa di altro, alla fine è la ricerca di una vita felice, con tutti i mezzi che posso mettere in campo per ottenere una cosa di questo genere. E per conto mio può anche essere riduttivo, ma l'uso della filosofia come capacità di creare consapevolezza è probabilmente la prima, se non la risposta, un'importantissima risposta è come dire, in campo della medicina intanto impariamo a fare una diagnosi corretta, poi per la terapia ci penseremo. Per conto mio la filosofia deve mettermi in condizione di avere una visione universale, no? Cioè la capacità di essere connettivo di conoscenze, per quel che è possibile, sia individualmente ma anche e soprattutto collettivamente, per poter poi mettermi in condizione di di vivere in maniera consapevole. Per vivere in maniera felice devo fare qualcosa in più.
Quello che dice Giuseppe richiederebbe una meditazione, una riflessione più approfondita, e ci vorrebbe molto tempo. Credo che quello che dice Giuseppe non è assurdo, non è, ovviamente, non è sbagliato, però andrebbe precisato e articolato di più, perché secondo me quello che va rilevato, che va in qualche modo affermato, è che ci deve essere qualcosa che non è mezzo, ma è fine. Cioè, quando qualcuno mi chiede a che cosa serve la filosofia, io rispondo: non serve a nulla, ma si serve di tutto. Quindi è l'idea del fine, perché noi abbiamo l'abitudine di ragionare strumentalmente, vediamo soltanto mezzi, no? E invece dovremmo riuscire a immaginare una disciplina dei fini, che appunto non è utile perché stabilisce lei che cos'è utile. Ecco, questo direi. Il pensiero strumentale è diventato così predominante per noi che noi non siamo capaci di pensare a nulla se non perché è utile, o che non è, se giudichiamo tutto secondo la sua utilità o meno. E questo è, secondo me, una grave limitazione, e anche il pericolo, è un pericolo che ci sta portando nel senso che dicevo prima, perché se noi non abbiamo, vediamo soltanto ciò che è utile, vediamo soltanto le cose che stanno davanti o che sono nella nostra prospettiva di utilità, non vediamo l'orizzonte, siamo, come io dico, ciechi panoramici, vediamo le cose che sono nel mondo, ma non vediamo il mondo, e quindi possiamo andare alla fine senza renderci conto, perché proprio non vediamo gli effetti d'insieme panoramici, ambientali, delle nostre azioni. Quindi dobbiamo imparare, io credo, a sviluppare un pensiero panoramico, cioè un pensiero dell'orizzonte, ecco, un pensiero dell'orizzonte, non soltanto un pensiero di ciò che sta dentro l'orizzonte.
Io credo che potremmo continuare per ore, perché la cosa si è accesa, però dobbiamo chiudere qui. Ringraziamo tutti, credo che come prima incontro sia stato positivo, e vi ringrazio tutti.
Grazie per la vostra pazienza.